Lettura dal Vangelo secondo Luca. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo, Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Continuiamo ad approfondire il Vangelo che ci ha accompagnato già dalla notte di Natale. Vi avevo un po' anticipato che non era tutto quello che si poteva dire di quel Vangelo quella sera, perché adesso vedete c'è ancora molto e ci sarà ancora altrettanto, per carità, non si può esaurire mai il Vangelo. Però sì, continuiamo in questo approfondimento di questo Vangelo che veramente, non so voi, ma quest'anno lo sento proprio. Sembra proprio il Vangelo, la parola giusta che ci accompagna ogni giorno, non riesco a venirne via proprio. Perché vedrete che contiene tantissime ricchezze anche. Vi anticipavo la notte di Natale che in realtà nel Vangelo di Luca, nel racconto, nella narrazione della nascita, si parla in realtà di tre nascite. Quella del bambino, e l'abbiamo vista, è una mangiatoia, la separazione dalla madre. E quella, la nascita ai pastori, e poi la nascita della madre. Un po' vi avevo anticipato che nascendo il bambino nasceva anche la madre, in un modo molto specifico, no? In una forma che non era quella dell'essere incinta. Nascendo il bambino, la madre nasce in un altro modo, in un'altra forma. Adesso vedremo in che modo. Allora, vediamo la seconda nascita, quella ai pastori. Perché facciamo questo percorso? Per mettere in evidenza che tutti i Vangeli dell'infanzia, ma poi vedremo tutto il Vangelo di Luca, è attraversato da una logica gestazionale. Cioè, sotto le parole c'è proprio questa logica gestazionale. E per poterlo comprendere fino in fondo, dobbiamo metterci lì. Dobbiamo entrare in questa logica, che vedrete poi, spero, ci aiuterà anche forse a capire come vivere in questo oggi nostro, della nostra storia. Allora, vediamo, dicevo, come è descritto l'annuncio ai pastori, che vi dicevo è descritto come una nascita ai pastori. Intanto, una prima considerazione. La prima immagine che Luca ci dà dei pastori è che facevano la guardia, se non mi ricordo, vegliavano di notte il loro gregge. In realtà noi abbiamo in greco philaxontes, philakas. Vedete, sentite che c'è lo stesso suono, no? Cioè, come se venisse detto il verbo e poi venga ripetuto il nome. È come se noi dovessimo tradurre erano veglianti una veglia, erano guardanti una guardia, cioè, no? Si ripete questa cosa che poi si traduce normalmente con vegliavano, facevano la guardia. Ma in realtà è una cosa molto strana, perché questa combinazione di verbo e di nome ricorre solo qui nel Nuovo Testamento e nel libro dei Numeri, quando si parla dei Leviti. È molto importante questa cosa. Perché solo qui? Perché solo qui e poi solo nel libro dei Numeri, no? Nei testi dove appare questa combinazione, questo verbo, si parla di tutto ciò che i Leviti si assumono come responsabilità di fronte alla tenda del convegno, che era il luogo dove era conservata l'arca nel deserto e dove Mosè entrava per parlare con Dio. Era affidata ai Leviti tutta la cura della tenda del convegno. E questo verbo, filasso, indica proprio l'assunzione della responsabilità da parte dei Leviti di prendersi cura di questa tenda. E questo verbo indica anche tutte le azioni che questa responsabilità comporta. E poi qua, se lo volete, vi darò tutti i riferimenti. Per esempio, in Numeri 1:53, i Leviti avranno la cura della dimora della testimonianza. In 3:7, essi assumeranno l'incarico, c'è cioè il verbo filasso. Quando si parla delle Levita, al capitolo 8, versetto 26, si dice che il Levita aiuterà i suoi fratelli nella tenda del convegno, sorvegliando, filasso, ciò che è affidato alla loro custodia, di nuovo, filacas. Saranno addetti alla custodia, di nuovo questo nome, della tenda del convegno, per tutto il servizio della tenda. Voi sarete addetti alla custodia del santuario e dell'altare. In due versetti, non so quante volte è detto questo verbo e questo nome. Quindi noi possiamo leggere, siamo autorizzati a leggere l'attività dei pastori facendola specchiare in quella dei Leviti. In questo modo tutta la campagna attorno a Betlemme, il luogo vero dove loro vegliavano di notte, acquista una sacralità grande e tale come quella della tenda della testimonianza. Tant'è vero che in quello spazio, in quella campagna, Dio parla a loro, si manifesta il Santo e loro se ne prendono cura. Come se ne prendono cura? Custodendo, conservando tutto quello che gli era stato detto, vi ricordate, l'abbiamo visto, no? Cioè, i pastori non si fanno scappare nessuna parola, nessuna rema, no? Di quello che gli ha detto l'angelo. Vanno, lo dicono a quelli che sono i protagonisti della nascita quando arrivano a Betlemme, e poi tra loro, no? Se ne vanno via continuando a raccontare, facendo memoria di tutto quello che Dio gli ha detto e di quello che hanno visto, cioè una celebrazione liturgica. Si prendono cura della santità del luogo e delle parole che essi ascoltano e riferiscono. Quindi questa è la prima cosa. Betlemme in realtà è la nuova tenda del convegno, nella quale non più solo Mosè entra, ma tutti. Tutti ascoltano dai pastori quelle parole. tutti quelli che sono presenti, poi Luca lo dice, vedono, ascoltano, si stupiscono delle meraviglie che fa il Signore. Il bambino è visibile. Una seconda considerazione, questa è la prima. Nel capitolo che abbiamo letto, quando l'angelo parla ai pastori, gli dice che un bambino è nato per voi, un salvatore è nato per voi, non un bambino. Questo è il segno, troverete un bambino. In greco si dice etecte umin. Umin, che noi traduciamo con per voi, in realtà è un dativo. È nato a voi, non per voi. Questo verbo, il verbo ticto, nascere, quando è seguito dal dativo, indica una relazione genitoriale. È nato a voi, ti è nato un figlio. Per esempio in Giudici 18:29, Dan nasce a Israele, è un dativo, è nato a te un bambino. Ruth 4:17, è nato un figlio a Noemi, in questo caso un nipote a Noemi. Geremia 20:15, lui maledice il giorno in cui a suo padre hanno detto ti è nato a te un figlio maschio, vi ricordate? Quindi c'è questo verbo, ticto, seguito dal dativo. Quindi l'uso del verbo ticto e del dativo che poi segue indica che è nato un bimbo a qualcuno, a un genitore. Quindi i pastori non sono i beneficiari di una nascita che avviene chissà dove, ma sono i genitori. È nato a voi un Salvatore. Poi questa nascita, come viene vissuta dai pastori? Nel modo dei Leviti, naturalmente. Dare alla luce è celebrare, è fare memoria, è raccontare, no? Dare alla luce qualcuno, rendere visibile attraverso la parola e la celebrazione. Terza considerazione. Il tempo della nascita, dice l'angelo ai pastori, è oggi. Oggi è nato a voi, siete diventati padri, un Salvatore. Questo oggi si estende al tempo del lettore, naturalmente. A me fa sempre, mi dà molto fastidio, devo proprio essere sincera, quando leggiamo nella liturgia, in quel tempo Gesù disse, ma quale in quel tempo? Oggi Gesù dice, perché ci mettono in quel tempo? Quando si legge il Vangelo nella liturgia, è adesso che avviene. Ma manchiamo proprio completamente di fede in questa cosa. È ora che viene annunciato il Vangelo, non in quel tempo, ma figuriamoci. Comunque, questo oggi che si estende al lettore, si compie oggi, che cosa si compie oggi per noi e per i pastori? Quella visita che la grazia, la bontà misericordiosa di Dio ha promesso nel canto di Zaccaria. Grazia alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge. Oggi si compie questa visita, cioè siamo visitati da questo sole che sorge. Un nuovo inizio, bellissima questa immagine, se ci fermassimo solo lì sarebbe bello. Quindi che cosa vuol dire? La bontà misericordiosa di Dio provoca la visita di questo Salvatore, cioè vuol dire che questa visita scaturisce dalla comprensione divina dalla commozione divina, dalla compassione divina verso l'umanità che è bisogno. La bontà misericordiosa di Dio fa scaturire la visita del Salvatore, l'ha partorita questa visita, la bontà misericordiosa di Dio. È una compassione poi questa che si specchia nello sguardo di Gesù nel Vangelo, nello sguardo del Samaritano, nella commozione del padre che riaccoglie il figlio. Noi possiamo in qualche modo intravedere questa bontà misericordiosa di Dio attraverso questi tre momenti poi nel Vangelo di Luca, no? Al capitolo 7, 13, quando il Signore Gesù vede la vedova a cui è morto l'unico figlio, vedendola il Signore ne ebbe compassione. La troviamo ancora questa compassione al capitolo 10, versetto 33. Un samaritano che era in viaggio, passando accanto a questo uomo lasciato mezzo morto sul ciglio della strada, come sembra essere l'umanità oggi, lo vide e ne ebbe compassione. È la stessa bontà misericordia, è la stessa parola. E ancora in 15:20, quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, pieno di compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Noi dobbiamo andare in questi tre luoghi per capire da dove viene questo figlio. Partorito da Dio e dal mio bisogno di Lui. Da questo incontro, ecco perché i pastori sono genitori, anche loro. Linguisticamente, la misericordia, sia in greco che in ebraico, è legata alle viscere. Splanknizo è in greco, splankna sono le viscere, e rachamim sono le viscere in ebraico. Che strano, mamma mia, proprio due culture completamente opposte, greco ed ebraico, che hanno, quando si parla di misericordia, è quella. Cioè, incredibile. È qualcosa che viene dalle viscere. Quindi la nascita della salvezza ai pastori descrive una logica di gestazione che sta alla base dell'imperativo divino della compassione. Il fatto che poi che loro facevano la guardia, poi lo riprenderemo questo, no? Dice quell'essere incinta, no? Quell'attendere, che poi permette di poter dare alla luce il bambino, no? Poi vedremo. Questa, poi passeremo a Maria, scusate, finisco con i pastori, ma per ultimo, questa logica di gestazione, vi dicevo, caratterizza anche i pastori, perché la loro risposta al Vangelo dell'angelo li iscrive come portatori della parola, rema, cioè loro sono coloro che portano la parola, come un grembo porta un bambino, sono incinta. Questa parola è stata fatta conoscere a loro nell'Annunciazione ed è portata e partorita da loro nel sito della nascita. È portata nel grembo lungo tutto il tragitto e poi è partorita con la parola nel seno della nascita. Francesco, non ci dobbiamo scandalizzare, parlo magari per le persone che ci ascoltano, che non sono abituati a questo linguaggio, no? Francesco, quando parla d'Assisi, quando parla del rapporto con la parola di Dio, parla proprio di conservarla, no? di concepirla, di portarla nel grembo e poi di partorirla con le buone opere, no? Quindi è un'immagine che poi fa parte della spiritualità. Certo non siamo abituati, perché noi siamo più abituati a sentire l'obbedienza ai comandamenti piuttosto che a rimanere gravidi di Dio, no? Però magari sarebbe il momento che ci abituassimo anche a un altro tipo di linguaggio e di prospettiva. È bellissimo quindi questo, eh? Il tragitto diventa il luogo nel quale conservare, custodire la parola accolta, come una donna custodisce la vita che ha concepito. E poi quando arrivano al sito della nascita, no, lo danno alla luce. Nelle loro parole, lungo la strada, si raccontavano quanto era accaduto, quanto avevano ascoltato e visto del bambino. Il loro glorificare Dio per quello che hanno visto e ascoltato diventa il modo di trattenere presso di loro la vita di Dio. La parola che dà vita, che hanno ricevuto. Bellissimo. Sti pastori non stanno zitti un attimo. Da quando l'angelo ha finito di parlare, fino alla fine di questo Vangelo, parlano solo loro. Perché questa parola ora che loro danno al mondo diventa il modo che hanno di trattenere quel bambino presso di loro, quella vita. Quindi vedete che Luca mette in atto in questi Vangeli dell'infanzia un processo di ampliamento del grembo nel suo raccontare. Tutti divengono contenitori, grembo, di questa parola, rema. Maria, Elisabetta, i pastori, tutti quelli che ascoltano, poi ancora Maria, poi Simeone, Anna, poi tutto il Vangelo vedremo. Vediamo adesso la nascita della madre. Dunque, noi abbiamo visto perché la nascita della madre? Perché c'è un cambiamento di forma adesso nella maternità, no? È diverso l'essere madre di un bambino che fai crescere nel tuo grembo e essere madre di un bambino che è uscito dal tuo grembo. E questo è il cambiamento. Della forma. Noi abbiamo visto che il grembo incinta di Maria costituisce, abbiamo visto la notte di Natale, no? L'interruzione della storia che si svolge dietro il decreto dell'imperatore. Questa interruzione c'era Giuseppe con Maria, la sua donna che era incinta, no? Questa interruzione crea uno spazio nuovo, in cui Maria porta a compimento in un tempo che è altro da quello della storia. Vi ricordate, l'abbiamo visto molto bene questo, no? Quello che la parola gli ha messo dentro. Cioè lei entra in quel tempo e noi con lei, in cui è possibile portare a compimento non la parola dell'imperatore, ma un'altra parola, quella divina detta dall'angelo. Anche in questo capitolo, in questa narrazione, Maria interrompe, è l'unica che ci riesce, il flusso del discorso dei pastori. Anzi, il flusso della risposta a quello che stanno dicendo i pastori, perché Luca ci ha detto che tutti rimanevano meravigliati di fronte a quello che i pastori stavano dicendo, invece c'è un de, Maria conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Quindi improvvisamente noi che ci siamo trasportati anche noi dall'entusiasmo, no? Per quello che stanno dicendo i pastori, c'è cioè il bambino, no? Gli angeli, no? Siamo fuori di testa tutti quanti. E Luca ci interrompe un attimo, quasi come se la cinepresa si focalizzasse su questo silenzio di Maria. Tra tutti coloro che ascoltano, lei si distingue nel tesaurizzare, cioè metterle da parte come un tesoro, e nel soppesare non una parola, non le parole dei pastori, ma tutte queste cose. Quindi tutto ciò che che riguarda la nascita del Vangelo nel quale ella è entrata. Dall'inizio, gli eventi, le situazioni, le parole, gli incontri, i silenzi, le assenze, le presenze, il dolore, l'amore, tutto, tutte queste cose. Man mano che la narrazione prosegue, noi abbiamo visto che Maria tende a rimanere sempre in disparte, no? È la cosa che ci dispiace nei Vangeli. Solo in alcuni momenti chiave il narratore sposta il focus su di lei, quasi per dirci: guardate che per capire quello che sta succedendo, mettetevi in quella posizione lì, se no non capite. Non fatevi portare dall'esterno. Guardate lei, diventa il paradigma, no, di come poter vivere questi primi capitoli del Vangelo, ma poi anche quello che verrà dopo. Noi abbiamo già visto che alle parole dell'angelo, nella prima annunciazione di Maria, lei si chiedeva che senso avessero quelle parole, da dove venisse, da quale luogo venisse un tale saluto. Lì viene usato il verbo dialogizomai, e lì era l'imperfetto. L'imperfetto in greco dice un'azione che normalmente si ripete, che è consuetudine. Quindi noi possiamo pensare a qualcosa di continuo, di abituale anche, no? Possiamo pensare a Maria come una persona che normalmente faceva così. Tanto è vero che ha la stessa reazione anche adesso, quando arrivano i pastori, e avrà la stessa reazione anche quando gli parlerà Simeone, e avrà la stessa reazione anche quando tornano a Nazareth. Quattro volte. Vuol dire proprio che era normale per lei reagire così agli eventi della vita che viveva. Conservare tutto, non lasciare cadere nessuna parola, non lasciare che niente sia inutile, che niente sia da buttare, ma a conservare tutto, perché ancora non so a cosa servirà. Ma guarda, questa è la logica gestazionale. Io ancora non so che volto avrà mio figlio, come sarà, che cosa farà, come parlerà, come mi amerà, come lo amerà. Non so niente. Io giorno dopo giorno custodisco. Poi verrà il tempo in cui cogliere il senso delle cose. Mi riferisco tanto, no, nel dire questo, anche a quello che viviamo in questo tempo così, mi viene un aggettivo, no? Così pieno di tutto, di dolore, di amore, di superficialità, di profondità abissali, di speranze, di disperazione, di attese, e di delusioni, no? Un tempo così pieno veramente di tanto, no? Non è questo il tempo in cui cogliere il senso di quello che ci sta avvenendo, ma non è neanche il tempo in cui buttare via quello che ci sta avvenendo. Non dobbiamo lasciar cadere nulla. Il dolore di non incontrarci, il dolore di non vederci, il dolore di dover lasciare andare via le persone che amiamo da sole, la gioia delle piccole cose, dei piccoli incontri, il desiderio di ritrovarsi, la ricerca affannata, affannosa di possibilità di comunicazioni in tutti i modi, l'attesa del ritorno, cioè, queste sono cose che noi non dobbiamo lasciar cadere. Le parole inutili che abbiamo sentito in tutto questo anno non le dobbiamo lasciar cadere per non ridirle più, mentre invece far tesoro delle parole che hanno senso, perché ci aiuteranno a ricominciare. La sensazione così forte, no, di non poter essere senza l'altro, questo non deve cadere. È il tempo della gestazione. Non è il tempo della fine o di in cui non ci sono le cose, è il tempo in cui non vediamo perché siamo gravidi. Verrà il momento in cui il senso apparirà in tutta la sua forza e impareremo anche lì ancora di nuovo. Bello. Quindi Maria era una persona che normalmente faceva così. Tanto è vero che nella scena della nascita lei non è caratterizzata come una madre che nutre al seno il bambino. Non c'è scritto niente di questo. Neanche che lo tiene in braccio, lo mette nella mangiatoia proprio per assicurarsi che è partorito, cioè è nato da lei. No. Ma è la madre, in questo nasce, che custodisce su un tereo tutte queste cose, meditandole su un ballo nel suo cuore. Sono due verbi, su un tereo, custodire insieme, e su un ballo, gettare insieme. C'è sempre questo sun, che bello che c'è questo sun, con. Non è un'esperienza di separazione, ma di unione quella che vive, no? Bellissimo, anche se non capisce. Cerca di mettere insieme anche se non capisce. La differenza tra i due verbi è lieve, è proprio una sfumatura incredibile. La lascio alla vostra suggestione, ve la dico solo, ma non ve la spiego perché non sono capace a spiegarla. Capisco, ma è una suggestione. Il primo, sun tereo, esprime di più le connessioni, i legami, i richiami, le eco che si fanno nella nostra mente e nel nostro cuore quando si fa un viaggio. E tu attraversi i vari luoghi, attraversi le località o visiti le località, e dopo che le hai attraversate, metti insieme sensazioni, incontri, misure, no, spazi, tutto. Mi ricorda tanto questo sun tereo quando sono stata a Gerusalemme e poi sono ritornata. Ho messo insieme, mettere insieme questo, ecco, quell'esperienza lì. Invece sun ballo, quindi diciamo che sun tereo in qualche modo è un mettere insieme che si appoggia su un vissuto, su un cammino percorso. Potremmo quasi dire così. Su un ballo invece, a cui noi diamo tanta importanza, è più difficile, perché esprime i legami che si fanno liberamente quando tu intrecci una rete. Mi viene in mente proprio internet, scusate, pare brutto adesso parlare di internet, però non c'è niente di brutto, è così. Che tu quando fai una ricerca vai in un luogo, poi da lì ti rimanda un altro, poi no, e intessi poi un tuo, no, dei legami di conoscenza, no, dentro i quali ti sei lasciato andare, senza magari una programmazione iniziale, a volte non sai davvero dove devi andare fino in fondo, no? Poi però ti trovi che hai fatto un percorso. Oppure, ancora meglio, per indicare di più questa libertà, è il mettere, il gettare insieme degli ingredienti dentro una pentola. Ma senza avere la ricetta, li metti lì, li tieni lì, in attesa di poterli cucinare. Li tieni lì e basta. Bello questo. Tutte e due caratterizzano questo custodire di Maria, no? Quindi una percezione di qualcosa che hai già attraversato e da cui puoi dedurre delle misure, puoi dedurre delle esperienze, puoi dedurre una conoscenza, ma qualcosa che non sai proprio che cosa ci farai, non sai dove metterla. Questo ingrediente o quest'altro non ci sta. Il verbo su un ballo si trova solo in Luca nel Nuovo Testamento. Pensate un po', questa esperienza del mettere insieme quello che insieme proprio... Ma che ci saranno a fare queste? Mi piace tanto a me questo di Maria, proprio. E qui è madre, eh? È che mi viene tanto da pensare in questa ignoranza così, no? Che quando vedi crescere tuo figlio, ne abbiamo sentite tante di madri che ci raccontano queste cose, vedi crescere tuo figlio che fa delle cose, ma che diventerà questo bambino? Ma sarà così adesso? Sarà bene o sarà male quello che sta vivendo? Ma da dove gli viene fuori questo modo di pensare, di parlare? Ma chissà. E in fondo non è poi così lontano dall'esperienza reale che noi facciamo, no? Quindi questo ascolto dell'irruzione divina nella storia è legato allo stupore di tutti e al soppesare e al tenere nel cuore di Maria. Cosa ci dice questo stupore e questo simballo? Cioè questo mettere insieme questi ingredienti che insieme non ci stanno, che l'opera di Dio sfugge alla comprensione umana. Non è immediatamente conoscibile, non è immediatamente abbracciabile. Quando io concepisco un bambino, non lo posso abbracciare subito, devo aspettare 9 mesi. Devo saper conservare quello che all'inizio è un esserino informe, non so neanche se è maschio o femmina, se è uno, se sono due. No. È bellissimo questo. Sia lo stupore di tutti che questo simballo di Maria ci dicono che l'opera di Dio sfugge all'umana comprensione e bisogna darci il tempo di poterne cogliere lo spessore, la profondità, l'efficacia, la presenza, di cogliere che è per noi e che non è lontano da noi. Mi date ancora un quarto d'ora? Scusatemi, pensavo che ci volesse di meno. Allora, il luogo nel quale avviene questo custodire, questo mettere insieme, ci dice Luca che è il cuore. Maria conservava sunt reo tutte queste cose, quindi dopo aver fatto il viaggio, mettendole insieme così dentro il suo cuore. Che cos'è il cuore? Il cuore ha almeno tre significati importanti. Guardate, bisogna che noi capiamo bene questa cosa, perché qui capiamo davvero chi è Maria e davvero se noi dobbiamo metterci nella sua posizione, noi sappiamo dove stare, non è che siamo sbandati così, sappiamo dove collocarci. Allora, ha tre significati importanti, vi dicevo, il cuore. Il primo significato dice, con questa parola lev ebraico, la natura non materiale di un uomo. Il cuore è l'uomo nella sua natura interiore, è tutta la sua interiorità. Intenzioni, pensieri, volizioni, ciò che si vuole, ciò che si discerne, ciò che si sceglie, il movimento che ti porta a discernere, a scegliere, a volere. Questo è il cuore. Maria conservava tutte queste cose in tutto ciò, in tutta la sua natura interiore, facendole entrare, facendole diventare misura del suo discernere, del suo scegliere, del suo volere, del suo comprendere, delle sue intenzioni, dei suoi pensieri. Questo vuol dire conservare nel cuore, non stare lì buono buono, no, 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 è farli diventare misura, abitante delle intenzioni, abitante delle scelte, abitante delle volizioni. Prima cosa. Il secondo significato di Lev è indicare in maniera enfatica l'intera persona. Potremmo dire che tutto ciò che Maria è, il cuore, ci hai messo tutto il cuore, vuol dire che ci hai messo tutta te stessa, si dice anche in italiano, no? Tutto ciò che Maria è diventa luogo di questa ricerca di senso, di questa attenzione a che non cada nulla, anche se io non lo capisco. Ma sono coinvolto ogni giorno in questa attesa del senso che mi raggiungerà. Intanto lo conservo prezioso, perché non so neanche se è prezioso o se non lo è. È prezioso, ma che non lo è. E infine, il terzo significato, che è quello decisivo del cuore, guardate bene, richiama la responsabilità morale e personale di ciascuno. Quando si dice del cuore di una persona, si intende la sua capacità morale di assumersi la responsabilità, la decisione per qualcosa. Quindi la responsabilità in ordine a tutte queste cose è il cuore, la decisione, la responsabilità morale è di quel cuore che a questa responsabilità si sente interpellato. Quindi qual è il movimento? Mi spiego bene. Non semplicemente io conservo dentro di me delle parole, ma mi sento interpellato nella responsabilità morale perché quelle parole possano essere partorite, venire alla luce, possano essere dette un giorno. E lo posso fare solo io. Il cuore di Maria è il cuore che si decide per quello che ancora non comprende e che si sente responsabile, protagonista nel dare il senso a quello che ancora non comprende. La devo far partorire io questa parola che adesso è così piccola, così informe. Sono interpellata io a questo. Dipende da me se arriva alla sua maturazione o meno. Noi facciamo fatica a pensare questo in ordine alla parola di Dio, no? Perché è il seme che cresce da solo. Ma se ci mettiamo nella logica gestazionale del Vangelo, allora è possibile pensare così. Perché questo bambino nasce se io lo custodisco nel grembo per 9 mesi. Questa parola nasce se io la custodisco nel grembo per 9 mesi. E come la custodisco? Cercandone continuamente il senso, giorno dopo giorno, lasciando che cresca questo senso, facendogli spazio, come cresce il grembo di una donna incinta. Noi pensiamo che la relazione con Dio sia sempre in termini molto maschili. Scusatemi, però bisogna che facciamo una par condicio, bisogna che facciamo entrare anche un altro modo di vedere la relazione con Dio, che non è in termini di obbedienza a una legge, di osservanza dei comandamenti, di obblighi, ma secondo il paradigma femminile di Maria, questa responsabilità è quella di ogni madre, senza la cura della quale il bambino non solo non può venire alla luce, ma non può crescere, non può sopravvivere, non può imparare la relazione se la madre non gli parla. Nulla! Maria fa i conti con il suo cuore, al quale dà la forma della vita che contiene, come il grembo che prende la forma del bambino che è stato concepito. Il cuore di Maria prende la forma della parola che custodisce. dove per cuore è tutto quello che abbiamo visto. I verbi con cui finisco, i verbi con cui Maria custodisce tutte queste cose e il verbo filasso con cui i pastori custodiscono il gregge sono sinonimi nella Bibbia. Sono usati in modo interdipendente. E questo ci abilita, ci consente di fare un parallelo tra l'attività dei pastori che facevano la guardia, quindi erano gravidi di questa attesa, e Maria che custodisce. Nella narrazione lucana il cuore è rappresentato come un deposito, storehouse in inglese, un magazzino. Oppure uno scrigno, cioè un luogo dove il tesoro è sia nascosto che conservato. E che cosa ci ricorda questo? Noi abbiamo fatto gli esercizi su questa cosa. Cuore e terra, Maria e i pastori sono dipendenti fra di loro, si richiamano a vicenda. È un luogo sacro il cuore, legato alla terra. È il cuore buono che custodisce il buon tesoro. In Luca 6,45 Gesù dice che l'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. E ancora, in Luca 8, il cuore è legato alla terra buona. Il seme caduto sulla terra buona sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza, dice Luca. Bellissimo. Pastori e Maria, il cuore e la terra. E ancora insieme sono il cuore e le viscere. Sono sempre insieme nella Bibbia, ma anche nel Vangelo. Si riferiscono tutte e due a un luogo interiore della persona. Quindi potremmo dire che ora il nuovo grembo di Maria è il suo cuore. C'è questo passaggio, no? Abbiamo tre grembi in questo racconto: c'è la mangiatoia, c'è il grembo di Maria e c'è il cuore di Maria. Il luogo della custodia è analogo a quello della gestazione. Sono messi insieme nel Vangelo di Luca. In un testo, ho quasi finito, mi manca proprio pochissimo, scusatemi. In un testo bellissimo dove Gesù sta parlando dei diavoli. Siamo al capitolo 11 di Luca, del diavolo che quando la casa è spazzata poi ritorna con altri sette peggiori di lui, no? Quindi, mentre sta parlando di queste cose terrificanti, si alza in piedi dalla folla una donna. C'era padre Pietro Luzzi che quando raccontava questo Vangelo diceva: voi vi dovete immaginare come in mezzo a una sinfonia di Beethoven si alza uno a suonare con un flauto una melodia tutta sua che non c'entra niente con la sinfonia, no? Cioè, lui sta parlando dei diavoli, quindi era una cosa terrificante. Questa donna si alza e dice, mentre diceva questo, una donna alzò la voce da lontano, di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Proprio mossa da un'ammirazione per Gesù, che doveva essere veramente affascinante quando parlava. Quindi lei non stava neanche ascoltando quello che diceva, stava ascoltando lui che parlava. È un'altra cosa, no? E Gesù cosa gli risponde? Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio nel cuore e la osservano. Cioè mette insieme in due versetti Luca il grembo, il ventre e il cuore. Allora in Luca, finisco, la narrazione della nascita, abbiamo visto, ha tre traiettorie: la nascita del bambino, la nascita dei pastori e la nascita della madre, ma sono collegate tra di loro. E questo tessuto che formano insieme ci apre a comprendere la logica gestazionale di questo Vangelo, perché tutto è intessuto di questo. Il racconto è intessuto da una logica di gestazione, rappresentata non solo dall'incarnazione in un corpo, che è quello di Maria, la custodia dei pastori è una logica gestazionale, l'attesa di Simeone e Anna è una logica gestazionale, l'attesa del regno di Dio di Giuseppe e di Arimatea alla fine del Vangelo è una logica gestazionale che prende tra le sue braccia il corpo di Gesù, così come lo ha preso Simeone. Il ricordo delle donne al sepolcro è una logica gestazionale. Non è qui, dice l'angelo, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole. È un ricordo questo, non innocuo, perché è un ricordo che le fa essere lì dove dovevano essere, perché come Maria le avevano soppesate senza comprenderle allora, le comprendono adesso quando l'angelo gli parla, e conservate nel cuore quelle parole. La narrazione di Luca, quindi, in questo Vangelo che ci ha accompagnato fin qui e ci accompagnerà ancora nei prossimi giorni, ci invita a entrare in questo anno in un modo speciale, quello in una forma speciale, cioè quella di rimanere gravidi della parola del Signore, di non lasciarla andare via, di custodirla, di farla crescere fino a che viene il momento di darla alla luce, di non abortirla, di non farcela portare via dalla storia, dalle tribolazioni, dal male, che sembra rendere insignificante quanto è posto nel cuore di un individuo. È tutto globale, è quello che vive un individuo. Quando siamo nella prova, noi vogliamo che tutto finisca subito, perché non vogliamo soffrire, giustamente, deve essere così. Ma anche la prova ha i suoi tempi. Non possiamo passare dal concepimento alla nascita. Ci vogliono i 9 mesi della gestazione. Non siamo nel tempo del frutto adesso, ma siamo nel tempo in cui conservare tutto nel cuore e assumerci la responsabilità di portare a compimento le promesse di Dio, di portare a compimento le promesse reciproche dell'amore fraterno, di portare a compimento un'umanità che deve continuare a crescere, a diventare migliore. Dobbiamo rimanere gravidi di questa parola. Credo che questo sia l'augurio che ci possiamo fare, no? Quella di allargare il nostro grembo giorno dopo giorno. Fare spazio alla vita, perché la vita c'è, anche se non la vediamo. Se non la vediamo non vuol dire che non ci sia, come il grembo di una donna incinta, giustamente. La domanda vera non è chiederci se Dio c'è, ma quando verrà il figlio dell'uomo sulla terra, troverà ancora la fede sulla terra, per dirla meglio. Quando verrà il momento, noi saremo pronti? Quando tutto questo finirà, quando ricominceremo, abbiamo conservato nel cuore tutto quello che ci permetterà di vivere fino in fondo il domani? Ci saremo.